E quest'anno, ogni anno però, cerchiamo di focalizzare su un tema più specifico. E quest'anno il tema, se lo vedete anche dal nostro notiziario, il tema generale dei primi 4 seminari è fuori dai dualismi alla ricerca di Nesse. E diciamo il primo è quello di oggi ed è emancipazione e liberazione, una falsa alternativa, punto di domanda. E poi ci sarà un altro il 16 novembre, dall'estremo privato al generico pubblico, la tentazione ricorrente di contrapporre autocoscienza e obiettivi concreti. E lì verrà un collettivo di giovani femministe di Verona, che si chiama Collettivo Benazir, che ha pubblicato un libro di cui consiglio la lettura, che si chiama Frammenti di autocoscienza, il percorso politico sulla sessualità di un gruppo di giovani femministe. E poi ci saranno insieme con loro invece alcune donne di Usciamo dal Silenzio, dei consultori privati laici, c'è qui Marina, è arrivata adesso, Marina Mariani, ecco, per mettere a confronto anche qui due temi, due pratiche, diciamo, no, che tendono a riproporsi in modo oppositivo nella storia del femminismo, no, tra l'autocoscienza e chi chiede appunto invece un'azione sociale, obiettivi concreti. Poi ce ne sarà un altro con Luciana Perkovic e Alessandra Clementi, che discutono con Daniela Pellegrini del suo ultimo libro, no, Una donna o di più. E poi un altro, con il quarto, il social network tra solitudine del singolo e accomunamento indistinto, cioè un'analisi fatta qui con Alessandra Clementi, Valentina Delia, due donne più giovani che hanno appunto usano ormai, lo sappiamo, insomma, cioè, l'uso di questi strumenti e social network, e anche di capire come si tiene insieme, no, nella pratica dei social network la solitudine e questa specie di accomunamento che avviene anche in modo un po' generico, eccetera. Quindi insomma diciamo che tutti e quattro questi primi seminari tendono, come dire, a mettere a tema e a tentare di vedere se troviamo anche se ci viene qualche nuova intuizione, no? Quello che è stato un problema ricorrente, io dico proprio nell'arco dei 40-50 anni di femminismo, cioè da quando negli inizi degli anni 70, no, si è, come dire, comparso sulla scena storica, diciamo, questo salto, no, nell'idea di politica, di cultura, di storie, questo salto prodotto da un femminismo che partiva proprio per rimettere in discussione il sistema in tutti i suoi aspetti, economico, politico, sociale, partiva da una zona considerata altra, no? Considerata come dire, da sempre, per millenni, considerata non politica, no? Quindi il corpo, la sessualità, la maternità, eccetera, eccetera. Quindi, questa rivoluzione che c'è stata negli anni 70 andava a intaccare proprio l'impianto dualistico, no? Che abbiamo eredito, che si può considerare il fondamento su cui è nata non solo la polis, ma si può dire che tutte le civiltà sono nate, diciamo, attraverso con questo processo, come dire, di differenziazione molto violento tra natura e cultura, tra corpo e pensiero e tra i destini del maschio e della femmina, che sono andati a confondersi, no, con queste polarizzazioni. Poi una dualità che ha la forma della complementarietà, ma che però, come dire, risponde anche, si struttura sulla base di rapporti gerarchici, di potere, no? L'io rispetto al corpo, la cultura rispetto alla natura. La nostra cultura poi ha ereditato il pensiero, diciamo, da Platone, cristianesimo, natura superiore, natura inferiore. Quindi diciamo che il femminismo è andato a mettere in discussione, il femminismo degli anni 70, la sua intuizione più radicale, è stata quella in forma più o meno consapevole, ma è stata quella di andare proprio a mettere in discussione quello che è l'impianto base, l'atto fondativo della polis, è l'atto fondativo, dico, di tutte le civiltà dell'uomo, no? In quanto portavano dentro appunto questa separazione. separazione, questa opposizione tra poli considerati tra loro complementari ma anche subordinati l'uno all'altro. Allora qual è il problema? Il problema è che noi siamo partiti, è vero, dal polo che era stato cancellato, non potevamo far altro nella fase iniziale che portare allo scoperto quelle problematiche, diciamo genericamente, del corpo, cioè tutte quelle vicende dell'umano che hanno il corpo come parte in causa, no? E che sono state naturalizzate, no? Consegnate a una sorta di immobilità, come se appartenessero appunto alle leggi di natura e non fossero delle costruzioni storiche. E non era un processo anche questo, come dire, un processo di cui si potesse pensare molto rapido, no? Sapevamo che, come dire, sottrarre alla naturalizzazione il rapporto uomo-donna, per esempio, che è quello, come dire, si può pensare, come dire, la forma base, la struttura portante di ogni forma di dominio, cioè denaturalizzarlo, voleva dire, come dire, sapevamo che era un processo lento. Perché? Perché purtroppo questa naturalizzazione, come dire, è passata anche nel vissuto femminile, no? Cioè nel senso che questo individualismo è della cultura dell'uomo, è l'uomo che ha dato forma al maschile femminile, che ha costruito, no, queste polarità. È anche vero che le donne forzatamente hanno potuto parlare, sopravvivere, esprimersi, eccetera, solo attraverso questa visione del mondo. Quindi il discorso della violenza invisibile non mi meraviglia che abbia preceduto un'attenzione alla violenza invece visibile, quella manifesta. Solo, mi sono chiesta sempre, ma perché solo dall'inizio del 2000 o poco più abbiamo cominciato a occuparci della violenza domestica? Sapevamo, no? Alcune come me per esperienza personale, lo sapevamo che dentro le famiglie, nella coppia c'è la violenza che arriva fino all'omicidio. Eppure è venuto dopo nella storia del femminismo, no? Le battaglie su questo sono venute dopo. Allora la spiegazione che mi sono date, che ho dato anche alla mia esperienza personale, per cui ho cominciato a capire un po' meglio, no, che cos'era questa violenza, che pur ho vissuto in famiglia, ma l'ho capita soltanto col femminismo, dicevo, è perché, come dire, la violenza invisibile è quella che ha fatto passare anche, come dire, in non vista, no? Non vista come dire, molto, molto rimossa, ha coperto tutte le altre forme di violenza, anche le più manifeste. Allora, la violenza invisibile vuol dire parlare la stessa lingua dell'aggressore, vuol dire condividerne forzatamente i valori, no? Vuol dire considerare normale quello che l'altro ci ha detto che era normale. Quindi la violenza invisibile è ancora tutt'oggi per me una delle ragioni per cui noi, pur combattendo il dualismo, no, pur tentando di mettere al centro della nostra pratica la vita nella sua interezza, quindi contro, diciamo, tutte le divisioni, corpo, mente, eccetera, poi abbiamo ripercorso di fatto nelle nostre pratiche delle strade spesso oppositive, no? Cioè abbiamo riprodotto il dualismo. Ecco, io credo che da un lato quindi ci sia ancora molto da scavare proprio in quella che io chiamo la violenza invisibile, cioè nella visione del mondo che noi ci portiamo dentro, perché è quella, come dire, che ci tiene incuneate, no, dentro a dei valori, dentro una visione che è contro anche il nostro benessere, la nostra felicità, la nostra libertà. E quindi da un lato bisogna andare più in profondità, no, nell'analisi di quella che è la nostra visione del mondo, che noi riproduciamo, ripeto, noi riproduciamo anche quelle categorie, quei modi, gli schemi interpretativi che pure mettiamo in discussione. Li riproduciamo nelle nostre relazioni personali, ma li riproduciamo anche, li abbiamo riprodotti nella nostra pratica politica. Dall'altro però, dicevo, si può tentare di vedere oggi che le pratiche, dopo tanti anni, sono allo scoperto, le diverse pratiche che stiamo percorrendo strade, anche diversificate tra loro. Oggi è chiaro, a Peston quest'anno mi sembrava, io non sono potuto andare, ma ho seguito tutto, mi sono visto attentamente i video, eccetera. E quello che mi è sembrato importante, anche rispetto allo scorso anno, in cui è prevalso il piacere, dopo 36 anni, di tornare nello stesso luogo, c'era l'entusiasmo, la felicità del ritrovamento. Quest'anno invece era più pensoso, secondo me, su, appunto, noi siamo lì in tante generazioni diverse, donne di varie città, donne che hanno impegnato le loro energie su terreni e interessi molto diversi, con pratiche diverse, però queste pratiche lì potevano essere dette, no? Qualcuno, anzi, mi è sembrato importante che la dicesse, è importante che non sia, che nessuno assolutizzi la propria pratica, però, diciamo, il contrario, della, cioè non si può affiancare semplicemente alla... L'assolutizzazione, l'altra faccia dell'assolutizzazione è una parzialità che non viene più interrogata, cioè ci riconosciamo tutte parziali, benissimo, no? Che è il vecchio problema, che è il problema che si è riproposto sulle questioni universalità e multiculturalità. È lo stesso problema, lì si va a una secchia, non si esce da lì. No, l'alternativa non è tra assolutizzare oppure parzializzare, per cui no, tu hai la tua pratica, benissimo, no? Il problema è, a mio avviso, di portare allo scoperto le diversità e vedere se riescono a vivere in presenza, confrontandosi, scontrandosi, confliggendo, mantenendo una tensione di cambiamento reciproco. Allora, questa è la scommessa, no? Non quello di dire, benissimo, tu ti occupi della guerra e del pacifismo, io mi occupo della violenza, eccetera, no? E far finta che questi frammenti di realtà, no, di pratica, non abbiano dei nessi tra di loro. Allora, poi riprenderemo la discussione. Era solo per dire che quando abbiamo deciso il programma di quest'anno e ho messo con il primo seminario questo incontro con Lidia Cirillo, con un tema un po' altisonante, emancipazione e liberazione, però gira gira stiamo sempre lì, no? Allora, dopo tanti anni, allora ancora quella che dice no, bisogna fare l'autocoscienza, quell'altra dice no, ci vuole l'azione sociale. No, l'abbiamo aperto, lo si è visto, no? Lo si è visto e ha anche prodotto un episodio sgradevole finale che non era più un conflitto vitale e trasformativo, no? Era un litigio, è stato fatto in modo molto brutto. Ecco, quindi a noi interessava oggi, il tema di oggi era quello di vedere se è possibile, con 40 anni di esperienza, eccetera, vedere come si incrociano tra loro delle pratiche che inevitabilmente, io ripeto, non mi meraviglio che anche dopo 40 anni noi ci troviamo qui a constatare che queste forme oppositive le abbiamo riprodotte anche noi. No, non si può pensare di averli liberarsi di un impianto millenario che ha polarizzato l'individuo e la società, il corpo e il pensiero. No, pensare che ne usciamo fuori. Io ricordo una volta che un'amica psicanalista mi raccontava del femminismo, diceva, sì, noi vorremmo insomma, liberarci del dualismo. Lei mi ha guardato e mi dice, sei proprio matta. Allora, io capisco che da un'ottica dell'inconscio, del profondo, una dice, ma come? Quello è l'impianto, la struttura, base. Noi ne usciremo da lì. Ecco, allora io credo invece che qualche passo si possa fare. E anche perché, come dire, dentro al dualismo ci sono dati i destini nostri, i destini degli uomini e delle donne. E soprattutto perché è importante che riprendiamo anche questo tema? Perché oggi rischiamo di essere, come dire, proprio in questo, rischiamo di essere scavalcate da un processo di cambiamento, no? Sociale, politico, economico, che riguarda appunto tutto il sistema privato pubblico, un cambiamento che va a confondere queste due sfere. Oggi i confini tra privato e pubblico sono saltati, tra natura e cultura, quindi oggi queste dualità non ricompaiono più, no? in questa forma con cui le abbiamo ereditate dal passato. Oggi si va a una compenetrazione, a un agglomerato, che non è questa ricerca di nessi, ecco, non è l'evidenziazione di nessi, di legami che ci sono sempre stati e che noi possiamo ripensare tra una sfera e l'altra. Oggi, quando saltano i confini, come dire, ci si va a una compenetrazione, a un agglomerato su un polo o sull'altro. No? Abbiamo visto il berlusconismo, è stato esemplare. Il berlusconismo rappresenta appunto la personalizzazione, la privatizzazione della politica. Corpo e sessualità vanno dentro, irrompono nelle figure, nei ruoli istituzionali e creano un'amalgama, no? Un po' perverso che con quello che abbiamo visto. Quelli non sono i nessi, però Ecco, io ho scritto su questo un po' provocatoriamente, l'appassionamento delle donne di destra non è solo, non può essere ridotto sempre solo al fatto sono pagate solo le donne di destra. Certo. Lì c'è qualcosa, che certo. Lì hanno trovato un terreno dove il femminile, anche il più becero dell'amante, della moglie, eccetera, poteva avere luogo. Ecco, allora noi rischiamo, dicevo, che se non prendiamo, non afferriamo di nuovo la matassa di questa questione del dualismo e di come lo stiamo riproducendo nelle nostre pratiche, primo, rischiamo da un lato di essere, ripeto, che il processo di cambiamento in atto, dove il mercato, sappiamo che il mercato è l'asso che piglia tutto, cioè il mercato assorbe, oggi assorbe la vita intima, oggi ingloba tutto, no? Ecco, allora noi rischiamo davvero che nel venir meno dei confini tra un po' e l'altro si va degli agglomerati, degli agglutinamenti, non a quella, messa, non quella scoperta di nessi, di legami, è una riposizione, diciamo un ripensamento della dualità sulla base di nessi che noi possiamo ripensare, no? Riformulare. Ecco, questo è un rischio. Certo, l'altro rischio è appunto che le nostre pratiche continuano ad andare avanti per sentieri oppositivi e non troviamo mai una forza collettiva, che non è quella di dire, come si chiedeva, alcuni chiedevano a Pesto, dobbiamo diventare, come il movimento delle donne deve diventare un soggetto politico alla stregua di partiti e movimenti. Non lo saremo mai. Perché? Perché la politica e i movimenti nascono ancora una volta sulla separazione tra il corpo e la polis. Ancora una volta nascono sulla separazione tra l'individuo e la dimensione sociale collettiva. Noi non diventeremo mai, perché noi abbiamo messo a tema proprio l'individualità in relazione con l'altro, no? una dimensione collettiva che ogni volta va a riscoprire corpo, individuo, legame sociale. Ecco, quindi questa richiesta che c'è sempre alla fine delle assemblee di l'anno scorso, l'ho stoppata prima che la formulassero, ma un po' autoritariamente, quest'anno è venuta fuori, e qual è la richiesta? Alla fine perché non si prende posizione? Chi prende posizione? L'assemblea di Pesto? Con tutto quello che per due giorni si era detto sulle diversità delle pratiche, eccetera, eccetera. Ecco, allora, questa esigenza di costruire un femminismo come soggetto politico, che quindi prende delle decisioni a nome di un movimento, ecco, questo ogni volta si ripropone, meglio come discutiamo, no? Ecco, io... Ecco, teresità, è una specie di trauma. diciamo, è vero, no? Dobbiamo, spostiamo la... L'orario è...
Bisognerebbe mettere un cartello e chiedere che lasciassero il portone.
Quello non si fa molto difficile. Quello è molto difficile, ci sono tanti inquilini e difficili. Vabbè, concludo perché non voglio portare via troppo tempo, poi tanto riprenderemo i temi, li riprendiamo. E dicevo appunto, dire che il movimento non diventerà un soggetto politico, nel senso che lo sono stati i partiti e tanti altri movimenti comparsi nella storia, non vuol dire che non troveremo mai una forza collettiva. Sono due modi diversi, no, di intendere la forza. Uno che accende appunto...
Sono
due modi diversi di intendere. Allora, quello che è importante è chiarire, perché sembra che se diventiamo un soggetto politico, nel senso come lo sono stati i partiti e i movimenti, allora incidiamo sulla realtà, riusciamo a essere efficaci nel cambiamento del sistema, del contesto in cui viviamo. Invece dall'altra parte sembra che ci sia solo questa pratica di relazione che mette a tema sì l'individualità, eccetera, eccetera, lo scavo in profondità, ma non incide mai sulla realtà. Allora io penso invece che la forza collettiva si può ottenerlo in un modo diverso da quella che è stata finora, così come è stata diciamo come comparsa finora è stata attribuita solo al fatto che tu abbia un'organizzazione. Ecco, io penso di no, è una scommessa, non lo so, può darsi che sia un'illusione, ma io penso invece che nel portare avanti con ovviamente richiede anche questo molto coraggio, molta determinazione, una pratica che è così radicale nel voler tenere sempre in campo l'attenzione sulla soggettività, sulla persona, sul vissuto del singolo, in relazione con gli altri, che da lì si possa sviluppare una forza anche sovversiva, molto grande, molto grande. E su questo poi chiudo poi la parola a Lidia, ma nella, ecco, io penso che, è un interrogativo anche che pongo alla discussione di oggi, io, l'osservazione che si fa più spesso è che la pratica dell'autocoscienza, cioè che vuol dire partire dalla soggettività, poi vuol dire partire dal vissuto del singolo, della singola, pensando che lì dentro c'è, come dire, un pezzo di, c'è tantissima parte di storia che non è stata registrata. Nella vita dei singoli c'è andata sepolta tutta la questione del dominio maschile, no? Dato ancora come naturale, ripeto. Ecco, quindi diciamo nel vissuto del singolo c'è tanta storia, tanta parte di costruzione storico, politica, economica che è da disseppellire, da portare allo scoperto. Ecco, io penso che cioè intesa così l'autocoscienza, perché la parola spartire da sé ormai la si ripete, diventa quasi uno slogan, no? Viene ripetuto un po' come un modo un po' liturgico, dico io, no? Quasi una captazio benevolente, in realtà dobbiamo dirci che cos'è questo sé, no? Ecco, allora io penso che l'autocoscienza, nel senso, se diamo al sé questo significato così denso, no? Di storia, allora portare la pratica dell'autocoscienza in tutti i luoghi in cui siamo è davvero una rivoluzione, certo difficilissima. No? Certo che entrare, come dire, in una redazione di un giornale, all'interno di un'istituzione come l'università, in un parlamento, in un partito, portare lì il tema della soggettività, eccetera, vuol dire in realtà, come dire, mettere in discussione poteri, saperi, linguaggi, cioè è un'azione davvero rivoluzionaria. Allora dobbiamo chiederci perché alcuni hanno provato nell'università, qualcuno l'ha fatto. Questo lavoro di scardinamento della pedagogia, no? delle discipline, l'ha fatto, non ha fatto carriera, ha rischiato, eccetera. Sappiamo che chi ha provato, no? Faccio sempre l'esempio dell'università, immaginate cosa vuol dire l'università mettere in discussione il criterio del rigore scientifico basato sull'oggettività. No? Quindi la divisione soggetto-oggetto, no? Tutta la parte di vita personale quando fai la ricerca non ci deve entrare, eccetera. Allora pensate lì cosa vuol dire portare dentro tutta questa tematica della soggettività in una ricerca. No? Io ricordo che lo fece una ragazza ancora negli anni 80 che è venuta da una ragazza austriaca che fece una tesi su cosa vuol dire fare una tesi tenendo presente personale politico, cioè tenendo presente questi nessi tra appunto era una tesi sul modo di fare la tesi che scardinava l'impianto universitario. Poi lei passò tra me, venne molto a Milano, poi a Roma nei nostri gruppi, insomma la tesi era il farsi di una metodologia che scardinava il concetto di rigore scientifico come idea di oggettivazione. Ecco, allora nell'università fare questo è una rivoluzione, non lo è fare studi di genere secondo me, anche se sono importanti, perché gli studi di genere restano dentro a un sapere disciplinare, dentro dei linguaggi disciplinari. Altrettanto rivoluzionario sarebbe portare nelle scuole a tutti i livelli il sapere prodotto dal femminismo, non genericamente dalle donne, dal femminismo, no? Portare, sono materiali d'archivio, ne abbiamo una quantità ormai, perché nelle scuole non si porta? Allora, io prima di parlare di inefficacia, ecco, delle nostre pratiche, perché questo lo sconforto generale che si sente dappertutto è facciamo tanto e non contiamo quasi niente, cioè non riusciamo a contare nel senso non di prendere potere, nel senso che non modifichiamo quasi niente, no? Da nessuna parte. Allora dobbiamo, ripeto, chiederci se davvero, che cos'è che ci impedisce? Sappiamo bene che per essere efficaci dobbiamo partire, andare in quei sistemi e interrogarli dal punto di vista che hanno considerato più esterno. No? Più lontano da quei sistemi, cioè la soggettività è una bomba messa dentro un sistema che si è costruito su questa contrapposizione tra soggetto e oggetto, tra natura e cultura. No? Partire dall'individuo, dal vissuto dell'individuo e di tutto quello che lì si è sepolto rispetto ai corpi, alla sessualità, alla divisione sessuale del lavoro, è una bomba nel sistema, è veramente un processo, come dire, che lo mette in discussione in profondità. Chiediamo già oggi perché a distanza di 40 anni è così difficile nei luoghi dove siamo, perché l'autocoscienza non è quella che facciamo nel gruppetto, non è solo quella, certo, va bene anche i gruppi come si fanno qui in altri luoghi di riflessione, eccetera. Ma è importante soprattutto che quello che scopriamo, no, ragionando, riflettendo e modificando noi stesse, andiamo a portarlo in tutti i luoghi dove siamo, del lavoro, in tutti i luoghi. Ecco, questo evidentemente non è avvenuto, no? Non è avvenuto, e allora chiediamo, è solo perché dalle stesse ha paura? E perché questo vuol dire rischiare anche dei posti di lavoro, può rischiare, no, a livello anche della propria sopravvivenza, vuol dire, è solo paura, o è anche che noi abbiamo interiorizzato tutto sommato questa divisione, no? Per cui diceva una, questo mi ha colpito molto, l'unica che ha detto, spesso noi siamo coerenti magari fuori, non lo siamo in casa, cioè spesso noi abbiamo delle consapevolezze ma non le mettiamo in atto, no? Oppure vuol dire che invece ragioniamo davvero, perché le donne si neutralizzano così facilmente nella sfera pubblica? Perché parlano quel linguaggio come se non fosse neanche un briciolo di consapevolezza che stanno parlando un linguaggio maschile, no? Che stanno usando categorie di giudizio maschili. E questo, se ricordate, nella... Sì, se ne andiamo a vedere. Va bene, allora concludo perché vabbè, riprenderemo poi dopo alcuni di questi temi nella discussione. Concludo con la domanda che facevo all'inizio per questo seminario, e che era questa appunto, se capire perché, come dire, da dove nasce l'inefficacia delle nostre pratiche politiche, no? Perché è questo quello che sentiamo da tante parti, che è stato ribadito più volte a Pestum, e cioè noi appunto siamo tante, siamo impegnate su tanti fronti, però abbiamo l'impressione di modificare poco del contesto in cui viviamo. Abbiamo modificato molto delle nostre vite, dentro di noi, il nostro modo di vedere il mondo, ma allora io penso che questo abbia a che fare col tema del dualismo, nel senso il dualismo noi lo critichiamo, no? Alcune separazioni appunto tra individuo, società, natura, cultura, noi le critichiamo ma poi rischiamo di riprodurle. Allora voglio capire se riprodurle, che vuol dire per esempio vado mentre, non so, nel gruppo di autocoscienza, nel gruppo delle associazioni delle donne, come dire, tu hai consapevolezza che viviamo in un contesto che parla una lingua, che ha millenni, no, di pensiero maschile, quando sei nei luoghi pubblici parli neutro, cioè lo adotti come fosse il linguaggio dell'umano, neanche il linguaggio maschile. No, chi si neutralizza non pensa che si sta parlando, sta usando il linguaggio del maschio, si neutralizza, no? Cioè pensa di parlare un linguaggio che è quello appunto dell'umano, almeno finché gli uomini non diranno chiaramente, non cominceranno a vedersi come genere, cosa difficilissima, ci vorrà moltissimo prima che gli uomini si pensino come genere, si pensano come l'umano e pensano che il differire delle donne è, come dire, differire come quasi di una minoranza, insomma, qualcuno che ha avuto problemi a raggiungere l'umano pieno. Ecco, allora, però, ripeto, dobbiamo capire perché donne formate da tanti anni di consapevolezza, il sé, il vissuto, la relazione tra donne, poi quando sono nei luoghi pubblici non hanno la forza di imporre lì questo interrogativo ai saperi e ai linguaggi, ai poteri che vanno ad esercitare in quei luoghi, no? È solo paura, è solo che non si vuole affrontare il rischio, mancanza di coraggio, oppure ancora che dentro invece c'è ancora tanta, c'è una subalternità ancora culturale molto forte, nel senso che non ci rendiamo ancora neanche conto, cioè noi applichiamo di nuovo quella divisione, per cui se sei in un partito devi, anche se sei una donna che viene dal femminismo, lì devi dimostrare che sei brava quanto un uomo, no? Che sai amministrare, gestire le leggi, cioè imparare quel linguaggio, no? Le mediazioni, perché è un po' così, no? Altrimenti le donne le vedremmo in cielo, vedremmo se usassero una lingua diversa, le noteremmo. Noi in realtà sono tante, ma quasi non le vediamo più, non le vediamo nel momento in cui non hanno, non segnalano una consapevolezza. E quando dico portare, si usa molto questa espressione, lasciare un proprio, mettere un proprio segno, no? Nell'azione sociale, politica, lì dove sei. Il segno non è, come dire, un femminile, come dire, che si è salvato dalla storia, autentico, che deve fare la sua comparsa lì. No, quello che deve fare la comparsa lì è la consapevolezza del rapporto uomo-donna, di quello che ha prodotto anche sui, appunto, sui poteri, le istituzioni, ma anche dentro di noi. Quindi quando dico lasciare un segno, io non la chiamo differenza, perché? Perché molti dicono dobbiamo segnare con la nostra differenza. Io non uso questo termine mai, perché in Italia differenza va contestualizzato in una teoria che è il pensiero della differenza, che ha avuto un suo, come dire, se vogliamo discutiamo di quello, ma io non la uso per evitare equivoci, perché mi viene sempre il dubbio che quando si dice segnare con la nostra differenza, si intende quella differenza con cui, che sappiamo, del pensiero della differenza, che vuol dire la differenza tradizionale ripensata in termini di positività, eccetera, eccetera. Vabbè, non apro un capitolo che sappiamo anche difficile affrontare, eccetera, l'abbiamo anche affrontato. Allora, per me segnare il luogo, segnare, diciamo, nel senso lasciare un segno di cambiamento, produrre un segno di cambiamento, è quando riusciamo a portare nei luoghi dove siamo, che sia la scuola, che sia la fabbrica, che sia la redazione di un giornale, che sia qualsiasi, che sia il management, perché adesso molte sono le donne manager che si interrogano, in qualsiasi luogo vedere perché è così difficile portare questo, il cambiamento che viene dall'essere consapevoli, no, di cosa ha voluto dire la relazione uomo-donna, del modo con cui è nata, sono nate le istituzioni, il sapere, eccetera, eccetera. Ecco, quali sono le ragioni? Allora, con Lidia, poi adesso Lidia parlerà anche di questo, l'idea è venuta da questa ultima pubblicazione dei quaderni Viola, Non si nasce donna, che raccoglie, poi Lidia dirà come nasce anche l'iniziativa, chi sono, eccetera. E l'ho letto con molto interesse, perché riporta, in questo numero vengono riportate dei frammenti, ovviamente, delle teorizzazioni di teoriche femministe francesi, una rivista che è nata, Question Féministe si chiamava, no? Una rivista che è nata in Francia nel 77, credo, sì, 77, sì. E che raccoglieva appunto delle pensieri di teoriche femministe che si definiscono materialiste, in contrapposizione a una parte anche di femminismo francese, Psyché Pot, ma anche soprattutto il pensiero della differenza. Ecco, allora poi dopo faremo anche su quelle delle precisazioni, perché in Italia è solo alla fine degli anni 70 che dal gruppo numero 4 della libreria si comincia a elaborare, sulla base anche degli scritti di Rigaray, la teoria del pensiero della differenza, un pensiero filosofico che riprende la filosofia. E lì c'è stato un salto. È un salto su cui dovremmo riflettere, perché con quello viene tagliata fuori non solo l'autocoscienza, ma la pratica dell'inconscio, il peso che aveva avuto la psicanalisi. Noi ci eravamo dette, finché non è cominciata questa divaricazione, ci siamo dette, Luisa Muraro, tutte quelle che hanno firmato il documento Pratica dell'inconscio, movimento delle donne, che non si può parlare della sessualità, no? Senza fare riferimento alla psicanalisi, perché vuol dire fare dell'ideologia. No, la scoperta di Freud, non possiamo saltare quella di Marx, non possiamo saltare sui rapporti di produzione, non possiamo saltare neanche quella di Freud, a cui il femminismo ha aggiunto delle consapevolezze in più. Ecco, allora, è molto importante anche rileggere oggi queste teoriche del materialismo, del femminismo materialista francese, poi ne parlerà meglio la Lidia Cirillo, perché? Perché secondo me in Italia effettivamente sull'onda del pensiero della differenza è stata tradotta quasi esclusivamente non ci rigarai, no? E invece ci sono Christine Delphi, Guillaumin, delle teoriche straordinarie, interessantissime, anche che, come dire, con un impianto più di tipo materialistico, economicista, eccetera. Però, come dire, era una parte di discorso che da noi è comparsa un po' con il gruppo di lotto femministe, no? E la Antonella Picchi ancora porta avanti un po' quella posizione. Oggi noi abbiamo bisogno di avere in campo tutti gli aspetti, no? Compresa la peste, si è parlato quest'anno molto anche di condizioni materiali di sopravvivenza, di precarietà, di mutualismo. Perché? Perché le ragazze oggi lo sentono più di quanto lo sentivamo noi, no? E quindi oggi recuperare queste pensatrici secondo me è molto importante, perché è una parte che è rimasta in ombra. In Italia hanno tradotto quasi solo, chi le conosce queste, sono interessantissime. Io le ho conosciute attraverso Paola Tabet, che è un'antropologa italiana ma che mi ha insegnato molto a Parigi, ecco, e attraverso di lei venivo a riscoprire, dicendo ma come mai questo è così interessante, l'ho mai tradotta? Ecco, allora diciamoci anche che c'è stato un po' un pensiero dominante che ha escluso, ne ha esclusi altri. C'è stato anche una pratica e un pensiero, una teoria oppositiva, diciamocelo questo. Non è vero che siamo sempre in un conflitto buono, vitale, trasformativo. Noi abbiamo vissuto delle posizioni oppositive, dove chi non era d'accordo su una posizione non era, spariva da certi luoghi. Ecco, allora la grande novità di Pesto, ma mi avviso soprattutto di quest'anno, è stata quella di poter dire noi abbiamo il percorso delle strade diverse, anche in opposizione, anche in inimicizia, no? Oggi forse possiamo cominciare no? In modo con risultati anche migliori, possiamo invece tentare queste pratiche, non di aggiustapporle una vicino all'altra, di farle incontrare e scontrare, perché lo dirò sempre, per me l'autocoscienza non è stata solo la scoperta che le altre avevano storie simili alla mia, è stato molto importante ovviamente, ma è stato il fatto che quelle che avevo davanti ascoltavano e potevano dirmi ti stai raccontando delle favole, no? Potevano contrastarmi, vedere quello che io non vedevo, dolorosissimo, difficile, no? Però sono nate delle amicizie durature su questo. No, sono 40 anni che non, vuol dire che questo è stato liberatorio, cioè quello che noi sentiamo come distruttivo quando l'altra punta il dito, no? su quello che tu stai dicendo, no? E dolorosamente punta il dito, è un processo, è vero che c'è un momento distruttivo in questa pratica, ma è una distruzione che apre dei processi liberatori secondo me, no? Non si può aprire nuove strade, secondo me la strada verso la libertà ha bisogno di questi passaggi di critica, di conflittualità, no? Perché? Perché siamo ancora, abbiamo incorporato una visione del mondo che è quella l'unica, e quella ce la portiamo dentro, se non è nella testa è nel modo di sentire, no? Se non è nei pensieri è nel modo di atteggiarsi nei nostri corpi, ma noi siamo profondamente segnate dalla cultura maschile, la cultura maschile che è quella che ha prodotto il maschile femminile, ecco, perché il problema è quello, no? Che ci hanno dato anche, ci hanno detto anche cosa eravamo noi come donne. E quindi appunto io ho apro questo ciclo nuovo di seminari con la speranza davvero che sia cominciata una fase nuova che vede insieme generazioni di donne diverse, che non è di poco conto. Non le chiamo le giovani, perché giustamente a Pesto uno ha detto ma smettete di sempre le giovani con due G. Ecco, va bene, allora io non lo dico, cerco di usare le altre formule, no? Generazioni venute dopo, questa parte. Ecco, me la conto anch'io, perché non mi piace sempre di leggere. Ecco, allora, però è vero che la compresenza di generazioni diverse, che vuol dire anche di interessi, anche diversi, eccetera, di condizioni materiali di vita diverse, o neanche troppo diverse, ecco, ma dobbiamo scoprirle insieme. E io credo che questo possa davvero avviare un processo nuovo, un passaggio, diciamo, anche nella storia del femminismo. Mi scuso della lunghezza, però insomma, poi va bene. Se so che cominciamo alle 2, però poi le persone arrivano alle 2:30, ma poi arriva avanti così, ma tanto riprenderemo la discussione, la riprendiamo. Adesso lascio la parola a Lidia.